che una volta ho visto Piazza Navona ricoperta di neve.
Ah sì? Com'era?
Bianca.
Sì, la cosa che mi piace più di tutte è vedere le case, vedere i quartieri. E il quartiere che mi piace più di tutti è la Garbatella. E me ne vado in giro per i lotti popolari.
Ma che sta, guarda?
Ma questa è la bottega mia!
No, intanto questa è bottega mia. Che guardi, zozzo? Te faccio arrestare, chiama i guardi, bussa via.
Ma non è via degli banchi vecchi questa?
Beh?
Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Cosa succede in città? C'è qualcosa che non va. Guarda lì, guarda là, che confusione. Guarda lì, guarda là, che maleducazione.
Buon pomeriggio, amici all'ascolto, ben ritrovati, benvenuti a Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, benvenuti a una nuova puntata di Cosa succede in città. Buon mercoledì 20 marzo 2019, il buon pomeriggio da parte di Emanuela Valente, in studio da parte di Luigi Gabriele in cabina di regia. Subito i contatti perché dobbiamo entrare nel vivo della trasmissione, perché sarà interamente dedicata a quella bufera giudiziaria che ha scosso il Movimento 5 Stelle Romano e non solo. Cioè parliamo dell'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, arrestato oggi, stamattina all'alba, con l'accusa di corruzione ed è in carcere. I contatti, se volete commentare, ma anche per le vostre segnalazioni, 334-92-29505, sms e whatsapp, info@radiocusanocampus.it, ci potete inviare una mail, oppure 06-6152-2390, ci trovate sui social network per ascoltarci in FM nel Lazio, in Umbria, in Sicilia, in stream attraverso il nostro sito internet, oppure potete scaricare la nostra applicazione. Quindi parliamo subito del terremoto giudiziario che ha scosso il Movimento 5 Stelle Romano con cassa di risonanza poi a livello nazionale. Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, quindi entriamo nel vivo della trasmissione, è stato arrestato all'alba con l'accusa di corruzione ed è in carcere. Secondo gli inquirenti, l'esponente pentastellato avrebbe favorito il progetto dell'imprenditore Luca Parnasi per la costruzione del nuovo stadio della Roma in cambio di elargizioni. È stato perquisito il suo appartamento e alcuni uffici in Campidoglio. È stata perquisita anche l'ACEA. L'indagine riguarda, oltre alle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma, anche la costruzione di un albergo che si trova nell'ex stazione ferroviaria di Roma Trastevere e la riqualificazione dell'area degli ex mercati generali sempre di Roma Roma Ostiense. Ci sono state altre persone in manette, sono intanto indagati anche Giuseppe Statuto e i fratelli Pierluigi e Claudio Toti. Partiamo da questo servizio del TG5.
Lo hanno arrestato all'alba nella sua abitazione a Roma. Marcello De Vito, presidente pentastellato dell'Assemblea Capitolina, è ora in carcere. Pesantissime le accuse che gli contesta la procura di aver incassato soldi per sbloccare e favorire il progetto collegato allo stadio della Roma, ma anche di altre importanti iniziative immobiliari sempre nella capitale. In una parola, De Vito si sarebbe lasciato corrompere. Un vero e proprio terremoto giudiziario in un'inchiesta che vede coinvolti, oltre all'esponente grillino, anche i vertici di due importanti famiglie di costruttori romani, Toti e Statuto. In totale sono 11 gli indagati, con i carabinieri che hanno perquisito le loro abitazioni e anche il Campidoglio e la sede della CEA, l'azienda municipalizzata di servizi di energia e gas della capitale. A finire in carcere anche un avvocato, Camillo Mezzacapo, il contatto, secondo l'impianto accusatorio, tra gli imprenditori e il Campidoglio. In particolare, il legale e Marcello De Vito avrebbero messo in piedi un vero e proprio sodalizio e nelle intercettazioni tra i due emergerebbe la volontà di sfruttare il ruolo pubblico esercitato dal politico del Movimento 5 Stelle per ottenere lauti guadagni. Secondo chi indaga, De Vito avrebbe incassato direttamente o indirettamente elargizioni per favorire la costruzione del nuovo stadio di calcio della Roma da parte del costruttore Luca Parnasi, già inquisito in un precedente filone dell'inchiesta, eppure lui finito in carcere e poi rimesso in libertà. Nel mirino della procura anche la costruzione di un albergo a Trastevere e la riqualificazione dell'area degli ex mercati generali a Ostiense. Marcello De Vito, avvocato, è tra i soci fondatori del Movimento 5 Stelle a Roma. Nel 2013 fu il primo candidato sindaco dei grillini alle comunali, vinte poi da Marino. Al turno successivo, nel 2016, i grillini gli preferirono Virginia Raggi. Insomma, un politico di primo piano del partito di Luigi Di Maio, che nell'ultima campagna elettorale, a proposito di corruzione, si esprimeva così.
Per la prima volta possiamo andare a colpire gli sprechi, i privilegi, la corruzione con cui i partiti di destra e di sinistra indifferentemente hanno campato per anni sulle spalle dei cittadini romani.
Enrico Stefano, già presidente dell'Assemblea Capitolina e presidente della Commissione Trasporti, sarà il nuovo presidente del Consiglio Comune di Roma al posto di Marcello De Vito. Intanto sono arrivate subito, immediatamente, le reazioni dei leader del Movimento 5 Stelle. Il capo politico e vice premier Luigi Di Maio su Facebook ha annunciato l'espulsione del presidente del Consiglio Comunale Capitolino e poi lo ha fatto anche attraverso una dichiarazione. Sentite, ecco le sue parole.
Per me Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle. Potrà difendersi come vuole, ma lo deve fare a chilometri di distanza dal Movimento 5 Stelle. Noi, come forza politica, non abbiamo mai pensato di cambiare l'anima delle persone, ma sicuramente reagiamo in 30 secondi e sbattiamo fuori chi si macchia di questi atti. E questa è la cosa che mi rende anche orgoglioso di stare nel Movimento 5 Stelle. Lo voglio dire chiaramente, questa persona è fuori. Deve stare a chilometri di distanza dal movimento e mi sono preso la responsabilità io, senza neanche passare per i probiviri, di cancellarlo dal movimento per sempre. Grazie.
Ha parlato di quest'arresto anche il presidente della Camera Roberto Fico, che ha etichettato come fatto grave l'arresto del presidente dell'Assemblea Capitolina. Sentite.
L'arresto di De Vito è un atto davvero terribile, perché la corruzione che avviene anche nel nostro paese è l'atto più deprecabile che un politico possa fare, quindi va condannato al 100%. L'importante è che la magistratura faccia, come sta facendo, il proprio lavoro, vada avanti nelle indagini, piena fiducia nella magistratura, e questo è fondamentale. Nella divisione dei poteri dello Stato c'è una magistratura che interviene quando ci sono comportamenti irregolari di politici e rappresentanti delle istituzioni, quindi non si guarda in faccia a nessuno, senza se e senza ma, e si va avanti, fermo restando il diritto di De Vito chiaramente alla sua difesa.
Sono arrivate parole dure nei confronti di Marcello De Vito anche da parte del sindaco di Roma, Virginia Raggi, che su Facebook ha postato un suo pensiero. Nessuno sconto, a Roma non c'è spazio per la corruzione, si legge. Chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione. E sottolinea di aver dichiarato guerra alla corruzione, respinto i tentativi di chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti, scrive su Facebook. Qui non c'è spazio per ambiguità, non c'è spazio per chi immagina di poter tornare al passato e contaminare il nostro lavoro. La maggioranza pentastellata in Campidoglio si dice quindi compatta, pronta ad andare avanti e a proseguire il lavoro. Si unisce, diventa sempre più unita, almeno ci prova a farlo e ad esserlo, la maggioranza in Campidoglio del Movimento 5 Stelle. Queste sono le parole di Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio.
Abbiamo piena fiducia nella magistratura e nel lavoro dei giudici. Abbiamo tante cose da fare e la maggioranza del Movimento 5 Stelle in Campidoglio va avanti compatta e insieme alla sindaca. Nel frattempo, come giusto che sia, non si fanno sconti a nessuno. In questa amministrazione non c'è spazio per la corruzione e non permetteremo a nessuno di contaminare quanto di buono fatto fino ad oggi.
Parliamo adesso di Marcello De Vito, conosciamolo meglio, perché Marcello De Vito non è un uomo qualunque nel Movimento 5 Stelle, a livello locale ma anche a livello nazionale. A Roma è un nome importante. Nel 2013 De Vito è stato candidato sindaco di Roma, perdendo poi contro Ignazio Marino, e nel 2016 provò a ricandidarsi ma poi perse contro Virginia Raggi alle primarie. Pensate che alle comunali del 2016 ha avuto talmente tanti voti che si è guadagnato il soprannome di Mister Preferenze. Raccontiamo chi è Marcello De Vito attraverso questo servizio del TG Lazio.
Marcello De Vito, 45 anni, nato a Roma il 23 luglio 1974, laureato in giurisprudenza e iscritto all'albo degli avvocati, si avvicina al Movimento 5 Stelle nel 2012. L'anno dopo, nel 2013, diventa il primo candidato a sindaco di Roma per il Movimento Pentastellato. La sua sfida è Ignazio Marino, Gianni Alemanno e Alfio Marchini, finisce al terzo posto con il 12,4% dei voti. Diventa quindi il primo capogruppo del Movimento 5 Stelle nell'Assemblea Capitolina, a capo per 2 anni e mezzo dell'opposizione contro la giunta di centrosinistra. Alla caduta di Marino si ricandida alle primarie per la guida del Campidoglio, ma viene sconfitto dall'attuale primo cittadino Virginia Raggi nel 2016. In quelle elezioni Marcello De Vito tiene 6.451 voti, risultando il più votato nell'intera Assemblea Capitolina, e si aggiudica il soprannome di Mister Preferenze. Un successo personale che lo spinge il 14 luglio del 2016 ad essere eletto presidente dell'Assemblea.
Ci stiamo occupando dell'arresto di Marcello De Vito, il presidente del Consiglio Comunale di Roma a guida 5 Stelle, arrestato appunto con pesantissime accuse di corruzione e traffico di influenze illecite nell'ambito dell'inchiesta della Procura sulla costruzione del nuovo stadio della Roma. Quindi un colpo durissimo per l'amministrazione romana e il Movimento 5 Stelle, che comunque ha detto: il Movimento 5 Stelle ho piena fiducia nell'operato della magistratura. E sono in molti, soprattutto sui social network, a rispolverare la presentazione con le parole dello stesso De Vito, pubblicata nel 2016 sul blog di Beppe Grillo, allora candidato Movimento 5 Stelle insieme a Virginia Raggi al Comune di Roma, sulla lotta alla corruzione nella capitale. Sentite questo video.
In 2 anni e mezzo di consigliatura abbiamo rimandato a casa i partiti di maggioranza e di opposizione, tutti coinvolti con tutte le scarpe nell'ambito dell'indagine Mafia Capitale. Ora dobbiamo completare l'opera e governare, prenderci cura, ricostruire la nostra città. Le mani libere del Movimento 5 Stelle rappresentano un valore importantissimo per Roma. Per la prima volta possiamo andare a colpire gli sprechi, i privilegi, la corruzione con cui i partiti di destra e di sinistra indifferentemente hanno campato per anni sulle spalle dei cittadini romani.
Noi ci fermiamo qualche istante, restate con noi perché continuiamo a parlare di questo fatto incredibile, di questo fatto che comunque ha scosso a livello politico, ma non solo, Roma e l'intero governo, così come anche le opposizioni. E a proposito di opposizioni, ne continuiamo a parlare dell'arresto di Marcello De Vito, presidente dell'Assemblea Capitolina, con le parole delle opposizioni. Noi questa mattina, appena fresca la notizia dell'arresto, abbiamo contattato le opposizioni, gli esponenti delle opposizioni in Campidoglio, e abbiamo sentito la loro opinione. Non cambiate frequenza, mi raccomando, tra pochissimo.
Radio Cusano Campus. Cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Per me Marcello De Vito è fuori dal Movimento 5 Stelle. Potrà difendersi come vuole, ma lo deve fare a chilometri di distanza dal Movimento 5 Stelle. Noi come forza politica non abbiamo mai pensato di cambiare l'anima delle persone, ma sicuramente reagiamo in 30 secondi e sbattiamo fuori chi si macchia di questi atti.
Arriva immediata e senza appello la sentenza di condanna di Luigi Di Maio. Mi assumo io la responsabilità di questa decisione come capo politico, ho già scritto su Facebook. De Vito non lo caccio io, lo caccia la nostra anima, i nostri principi morali, i nostri anticorpi. E ricorda Di Maio che grazie al cosiddetto spazza corrotti chi viene condannato per corruzione oggi va dritto in galera. Di Maio è un vero leader, commenta il presidente del Consiglio Conte, e i 5 Stelle hanno gli anticorpi per reagire alla corruzione. Arriva immediata anche la scomunica del sindaco Virginia Raggi, notizia gravissima. Ho fiducia nella magistratura, ma nessuna indulgenza per chi sbaglia. Ho dichiarato guerra alla corruzione e a chi vuole fermare l'azione di pulizia che portiamo avanti. Qui non c'è spazio per l'ambiguità. Aggiunge la Raggi che la sua giunta andrà avanti e De Vito viene sostituito senza indugi con il vice Enrico Stefano. Dalle file grilline per il presidente del Consiglio Comunale arrestato è un plotone d'esecuzione, da amici come Roberta Lombardi ad avversari interni. Il presidente della Camera Fico è in linea, un fatto terribile, dice, ma non guardiamo in faccia a nessuno. Si distingue solo l'eretica Paola Nugnes a chiedere garantismo, a ricordare che c'è la presunzione di innocenza finché non è chiuso il processo, o almeno fino al primo grado, come da modifica del codice di comportamento 5 Stelle. Le opposizioni in questo frangente non possono che affondare il colpo. Dal PD si punta il dito sui fallimenti del governo capitolino. Di Maio e Raggi, come Alice nel Paese delle Meraviglie, gli arresti di Lanzalone, Ferrara, oggi De Vito, gettano un'ombra inquietante sull'amministrazione. Il movimento chiede le dimissioni della Raggi, dice Michele Anzaldi. L'imputato non è colpevole fino a sentenza definitiva, ricorda il capogruppo PD al Senato Andrea Marcucci, ma chiuso i tribunali delle piazze e le condanne sommarie sui social, prima o poi si pente. Siamo garantisti, ma la garanzia che chiediamo è che vada via la Raggi, a prescindere, attacca Gelmini di Forza Italia. Invocano dimissioni anche Lega e Fratelli d'Italia.
Questa è Radio Cusano Campus, la radio dell'Università degli Studi Nicola Cusano. Questa è la trasmissione a vostra disposizione. Cosa succede in città? In studio Emanuela Valente, in cabina di regia Luigi Gabriele. Ci stiamo occupando dell'arresto del presidente del Consiglio Comunale di Roma, Marcello De Vito. È stato arrestato con le pesantissime accuse di corruzione e traffico di influenze illecite nell'ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. È stato un colpo durissimo per l'amministrazione romana e il Movimento 5 Stelle, che ora ribadisce la piena fiducia nell'operato della magistratura. Di Maio, il vice premier Di Maio, il ministro dello sviluppo economico, ha subito parlato, appena venuto a conoscenza di questo arresto, e ha preso le distanze. Ha detto è immediata l'espulsione di De Vito dal Movimento 5 Stelle. Sono arrivate immediatamente anche le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha detto: nessuno sconto, chi ha sbagliato non avrà alcuno sconto da parte di questa amministrazione, non c'è spazio a Roma per la corruzione. Il Movimento 5 Stelle fa gruppo e si unisce di fronte a questo scossone, e così come Giuliano Pacetti, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, che ribadisce: abbiamo piena fiducia nella magistratura, ma noi andiamo avanti per la nostra strada. Sono arrivate immediate le reazioni anche delle opposizioni. Noi questa mattina, appena fresca la notizia, abbiamo raggiunto al telefono i leader, gli esponenti delle opposizioni in Campidoglio al Comune di Roma. Abbiamo sentito la Lega, il Fratelli d'Italia, abbiamo sentito il Partito Democratico, e poi vi racconteremo la storia di un ex attivista del Movimento 5 Stelle, un ex attivista ormai pentito, che però spende delle ottime parole per Marcello De Vito. Perché? Perché 2 anni fa la sua causa di divorzio è stata curata proprio da Marcello De Vito, e pensate, gratuitamente, perché questa persona, Andrea Gallucci, questo ex attivista, non aveva i soldi per pagarsi un avvocato, e quindi spende delle ottime parole per De Vito e ci ha raccontato: se non ci fosse stato lui, non avrei saputo come fare. Allora ci ascoltiamo subito le parole di Maurizio Politi, capogruppo Lega al Comune di Roma. Sentite cosa ci ha detto.
La magistratura farà piena luce e De Vito potrà difendersi. Noi non siamo come loro e non gioiamo per i guai giudiziari dei nostri avversari. È un brutto colpo per Roma. Da 2 anni e mezzo la città è nell'immobilismo più completo, e questo rischia di aggravare ancora di più la situazione.
Qual è l'atteggiamento della Lega, consigliere? Che cosa chiedete adesso? Dimissioni oppure aspettate? Appunto, perché
aspettiamo,
siete garantisti.
Nelle prossime ore De Vito potrà difendersi da quanto è accusato. È chiaro che se fosse confermato quanto ha portato gli inquirenti a disporre la misura cautelare, sarebbe un fatto grave di cui il Movimento 5 Stelle dovrebbe prendere atto.
Quindi per ora voi non chiedete niente, aspettate, siete lì in finestra, alla finestra, e aspettate. Dal punto di vista politico non chiedete nulla, consigliere?
Non gioiamo per i guai giudiziari, politicamente la misura deve ancora essere accertata, cioè la colpevolezza deve essere accertata, siamo alla misura cautelare. È chiaro che qualora fosse accertata la colpevolezza del Presidente dell'Aula, su cui ci auguriamo possa difendersi e fare piena luce per lui, le conseguenze sarebbero gravi. La Raggi e il Movimento 5 Stelle dovrebbero prenderne atto.
Grazie a Maurizio Politi, capogruppo della Lega di Roma Capitale. Buon pomeriggio.
Grazie a voi, siete la mia radio preferita. Ciao.
Le opposizioni in Campidoglio non mettono il coltello nella piaga, cercano di smorzare un po', però dicono: caro Movimento 5 Stelle, devi farti un esame di coscienza. Tu hai portato, e hanno fatto il giro del web, le fotografie dei consiglieri, ex consiglieri, che oggi invece sono in maggioranza al Movimento 5 Stelle. Quelli che erano i consiglieri invece all'opposizione qualche anno fa avevano portato le arance e al grido di onestà, onestà, avevano fatto un po' una rimostranza in aula a Giulio Cesare. E le opposizioni dicono: bene, noi siamo garantisti, attendiamo, però caro Movimento 5 Stelle, fatti un esame di coscienza, perché se ci fossi stato tu al posto nostro avresti sicuramente chiesto le dimissioni. Alcuni lo fanno, come Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Roma. Sentite.
Beh, mi ha sorpreso, diciamo, perché è una notizia chiaramente eclatante. Devo dire che noi già da tempo, fermo restando che siamo e restiamo garantisti e non a corrente alternata come fanno altri, ma già da tempo segnaliamo che la cosiddetta presunzione di onestà a priori da parte dei 5 Stelle è già stata, diciamo, smentita dai fatti in altre vicende, e quindi comportamenti opachi, poco trasparenti, se ne sono purtroppo sentiti molti in questi 2 anni e mezzo di amministrazione. Quindi da questo punto di vista chiaro, la notizia in questo caso è ancora più eclatante ed è un provvedimento, insomma, molto, molto serio.
Quale sarà l'atteggiamento di Fratelli d'Italia, non a livello nazionale ma in questo caso a livello capitalino, a livello locale? Lei ha detto: noi siamo garantisti, non puntate quindi il dito contro De Vito?
Beh, noi siamo garantisti nel senso che chiaramente riteniamo che ognuno abbia insomma sia innocente fino ad una condanna definitiva,
fino al terzo grado di giudizio.
È chiaro che dal punto di vista politico non può essere una cosa che passa come se nulla fosse, ci devono essere delle conseguenze politiche evidenti. Per noi 5 Stelle devono andare a casa a prescindere già da tempo per la loro incapacità di governo della città, e è chiaro che adesso con queste vicende diventa ancora più evidente che non ci sono, a nostro avviso, le condizioni per un proseguo della loro esperienza di governo.
Quindi chiedete le dimissioni?
Noi riteniamo che la Raggi dovrebbe prendere atto della sua incapacità di governare la città per una serie di motivi e di fatti molto chiari, stanno sotto gli occhi di tutti. Più che chiedere dimissioni, siamo convinti che in queste condizioni sia impossibile proprio per questa maggioranza andare avanti.
La vicenda dello Stadio della Roma, consigliere De Priamo, è davvero ingarbugliata. Qual è la posizione del Fratelli d'Italia in merito alla questione Stadio della Roma? Quindi la ribadiamo. Siete favorevoli, siete contrari alla costruzione, non lì a Tor di Valle? Qual è la vostra posizione? Così la ribadiamo.
Noi abbiamo sempre detto che l'ottimismo che anche di recente la Raggi declamava sulla vicenda stadio era un atto piuttosto incauto, perché ci siamo chiesti come si poteva essere così convinti che una vicenda che comunque aveva già dato luogo ad un'indagine molto seria potesse far passare in modo, cioè potesse lasciare indifferente, diciamo, un procedimento amministrativo come quello dello stadio. Purtroppo sullo stadio ci sono delle problematiche che sono già a monte nella scelta della parte di Marino e che comunque sono forse aggravate dalla delibera dei 5 Stelle. Noi abbiamo sempre detto che siamo favorevoli alla realizzazione di uno stadio della Roma, ma purtroppo qui non si parla solo della realizzazione di uno stadio, ma di un'opera con un impatto ambientale molto molto grande, che insomma lascia tutta una serie di problematiche, ed oggi anche insomma si connette con una vicenda giudiziaria comunque molto importante, e quindi abbiamo fortissimi dubbi, li avevamo prima, li abbiamo ancora oggi, che questo procedimento possa andare avanti.
Consigliere De Priamo, poi la saluto, la lascio alla sua giornata. Se al posto di Marcello De Vito ci fosse stato un esponente del PD o un esponente del centrodestra, come si sarebbe comportato secondo lei il Movimento 5 Stelle? Avreste chiesto dimissioni, scioglimento del Consiglio subito? Come si sarebbe comportato secondo lei?
Beh, avrebbe chiesto dimissioni per molto meno, ma ricordiamo che lo stesso De Vito con i suoi colleghi Raggi, Fronge e Stefano, oggi tutti insomma esponenti della di spicco a concedere al sindaco della maggioranza, fu uno di quelli che appunto si presentò in aula con i cartelli con scritto onestà, e furono anche i consiglieri dei 5 Stelle a fare addirittura a portare le arance in aula a Giulio Cesare. Quindi loro sono sempre stati giustizialisti in modo sfrenato, e quindi non avrebbero sicuramente avuto alcun dubbio, per molto meno a, non solo a chiedere le dimissioni, ma anche ad accanirsi. Da questo punto di vista siamo curiosi di sapere cosa diranno ora.
Grazie ad Andrea De Priamo, capogruppo di Fratelli d'Italia al Comune di Roma. Buon pomeriggio.
Grazie.
Questa mattina, appena fresca la notizia, abbiamo raggiunto al telefono alcuni esponenti delle opposizioni in Campidoglio e abbiamo sentito la loro opinione. Per esempio il PD, con il consigliere Giovanni Zannola, è molto cauto. Il PD dice: attendiamo, vediamo, siamo garantisti, perché non facciamo come loro che puntano subito il dito, cioè rivolta al Movimento 5 Stelle, e chiedono immediatamente le dimissioni. Siamo garantisti e attendiamo, siamo anche attendisti. Però Zannola dice anche: cara Raggi e caro Movimento 5 Stelle, secondo me ti dovresti rimettere, non per quello che è successo oggi, ma per le promesse che non avete mantenuto. Sentite.
Ma io penso prima di tutto che bisogna essere garantisti fino in fondo, e quindi attendere che la magistratura compia appieno il suo corso. È ovvio che oggi finisce tutto il castello costruito in questi anni dal Movimento 5 Stelle. E accanto a questo, l'incapacità di cambiare la città e di renderla migliore far sì che probabilmente serva un passo indietro.
Avrà delle conseguenze secondo lei a livello politico, o dovrebbe almeno averle secondo lei, consigliere Zannola?
Beh, noi non ripagheremo con la stessa moneta. Io ho visto le foto degli ex consiglieri con tutta la sindaca che venivano con le arance in aula. E io credo che se loro fanno un'analisi chiara di quello che è successo, le conseguenze dovrebbero esserci.
Quindi vuol dire che secondo lei dovrebbero dimettersi, ci dovrebbe essere lo scioglimento del Consiglio, secondo lei?
Ma sì, questo lo dico da tempo, ma non per quello che accade oggi. Quello che accade oggi è un ulteriore punto, ma perché tutte le promesse fatte alla città non sono state mantenute.
La cosa è fresca, consigliere, ma voi farete qualcosa a livello proprio politico con degli atti, o per il momento attendete?
Beh, il segretario nazionale, il responsabile comunicazione, ha detto insomma di stiamo attendendo, ci riuniremo insieme al segretario regionale per capire come affrontare la situazione.
Però immagino che l'abbia colpita questa notizia, come ha colpito tutti noi?
A me colpisce, perché penso sempre prima del politico al padre, e quindi quanto sia difficile per una persona affrontare questa situazione. Dall'altra mi colpisce l'idea di una città che non sa rinunciare a queste forme di rapporto tra malaffare e politica, e questa è una cosa che fa male da cittadino di Roma prima di tutto.
Certo che di conseguenze e di strascichi ne sta portando tanto lo stadio della Roma. È partito male. Qual è la posizione, così la ribadiamo, del PD di fronte allo stadio della Roma, sulla questione stadio della Roma e la costruzione dello stadio della Roma?
Ma noi siamo stati quelli che nella scorsa consigliatura abbiamo approvato un progetto di costruzione dello stadio, un progetto che era di pubblica utilità. Ovviamente le grandi opere in questa città portano sempre con sé qualche lezione di troppo rispetto a comportamenti illeciti, però non bisogna rinunciare a farle, così come non bisogna rinunciare a fare le Olimpiadi. Penso che per la città lo stadio è un'opportunità e che bisognerebbe proseguire nel farlo, ovviamente non col progetto che è stato presentato dal Movimento 5 Stelle in questa consigliatura.
Consigliere, grazie di essere stato con noi, grazie a Giovanni Zannola del PD, consigliere del PD del Comune di Roma. Buon pomeriggio, buon lavoro.
A lei, grazie.
Torniamo ora al centrodestra con Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia, Comune di Roma e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, che spera ed è fiducioso che lo stadio della Roma comunque si farà, per i tifosi ma per Roma stessa, perché dice è un'opportunità. Ascoltate. Consigliere, la sorpresa, la notizia di questa mattina che ha scosso tutti, la realtà politica romana, ma non solo?
Sì, è una sorpresa quello che si ha appreso stamattina dalla stampa per quanto riguarda l'arresto del presidente dell'Assemblea Capitolina De Vito, che onestamente è una sorpresa, ma solo fino a un certo punto, perché questo nome compariva nei rumors delle cronache per quanto riguarda gli interessi che c'erano in merito a questa vicenda dello stadio della Roma. Sappiamo bene su questo che c'era stato l'arresto di Lanzalone, che non si sa ancora, ci sarà il processo a dirlo, a che titolo stava nelle stanze del Campidoglio, nominato dalla Raggi e nominato dai vertici nazionali del Movimento 5 Stelle. Per cui su questo bisognerà fare chiarezza, però onestamente dispiace questo, che dopo le parole, gli slogan, onestà, che abbiamo dovuto subire il 7 luglio del 2016, quando si è insediata l'amministrazione Raggi con anche il presidente De Vito e tutti i vertici grillini in Campidoglio che urlavano questi slogan, invece si è visto che purtroppo non è così. Noi siamo garantisti fino alla fine, non a giorni alterni come questi esponenti del Movimento 5 Stelle, e quindi confidiamo che la giustizia farà il suo corso, però riteniamo che l'amministrazione Raggi e i suoi esponenti hanno fallito nella città per l'incapacità politica di amministrarla soprattutto.
Consigliere Figliomeni, lei è vicepresidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito è presidente dell'Assemblea Capitolina, avete avuto modo magari di scambiare più di una battuta, lei che opinione ha del presidente De Vito?
Ma io non entro nel merito di queste vicende, naturalmente non ne abbiamo mai parlato, né è stato mai mia intenzione andare a parlare di questo, anche perché abbiamo noi come Fratelli d'Italia espresso chiaramente in aula più volte qual è la nostra posizione sullo stadio della Roma. Riteniamo però queste ombre oscure che ci sono state e che purtroppo le cronache giudiziarie hanno portato alla luce siano non rispettosa dei tantissimi tifosi della Roma e comunque degli sportivi che si sono visti sballottati da una parte all'altra, pare per questi meri interessi personali. Sarà il processo poi a stabilire le responsabilità giudiziarie. Io assolutamente, anche da avvocato, non posso che esprimere tutta la mia solidarietà per una vicenda umana. Dal punto di vista politico invece è un giudizio molto molto critico, naturalmente la gestione dell'aula più volte è stata criticata perché è una gestione un pochino autoritaria, ritenevamo, e non autorevole. Il presidente dell'aula deve, io sempre ho più volte contestato anche nella mia funzione al presidente De Vito di non essere autorevole e invece a volte essere autoritario. Più volte l'ho invitato ad andare a fare il presidente dell'aula in Corea o piuttosto che in Venezuela. Questo onestamente dispiace, l'ho detto pubblicamente più volte, lo ribadisco oggi, però mi sento di esprimere la solidarietà all'uomo De Vito, perché è una vicenda, sempre quando si parla di arresto, non fa piacere a nessuno.
Certo, consigliere Figliomeni, poi la lascio la sua giornata che è sempre piena di impegni, è una mazzata per i tifosi della Roma. Perché questo stadio va avanti, la costruzione, il progetto, da 6 anni, a parte che si parla dello stadio della Roma da decine e decine di anni, forse speravano qualcosa in più i tifosi della Roma, vedevano forse concretizzarsi il sogno di uno stadio proprio? Questa è una bella mazzata per la Roma e per i tifosi. Consigliere, ma secondo lei prima o poi questo stadio della Roma si farà? E parliamo così ai tifosi?
Deve. si deve fare, assolutamente si deve fare, perché sappiamo che lo stadio di proprietà, e lo insegnano lo stadio della Juve e gli stadi di proprietà all'estero, specie in Inghilterra, in cui ci sono la sicurezza, la possibilità di incrementare i ricavi, la possibilità per le famiglie di andare allo stadio, quindi lo stadio della Roma, ma io spero anche quello della Lazio. La cosa importante però è che si scelgano dei luoghi dove non vengono privilegiati gli interessi personali ma gli interessi della città. Lo stadio della Roma in quel luogo lì a Tor di Valle era ed è secondo noi non idoneo, per cui non essendo idoneo probabilmente ci sono stati degli atteggiamenti poco chiari per cercare di superare degli ostacoli che sono veramente oggettivamente che non si può andare avanti su quel luogo, ecco. Io mi auguro che ci sia una corsia privilegiata per quanto riguarda la possibilità, e quindi chiedo anche l'intervento anche del governo su questo, per fare in modo che ci possa essere al più presto la possibilità per i tifosi della Roma, ma anche per tutti gli altri tifosi e sportivi comunque romani che non sono della Roma, di poter avere finalmente uno stadio con un iter che veramente sia chiaro, trasparente, nell'interesse della città, perché io penso che questo sia al primo posto.
Grazie a Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia del Comune di Roma e vicepresidente dell'Assemblea Capitolina. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie, buon lavoro a tutti.
Abbiamo ascoltato le opinioni delle opposizioni in Campidoglio che, come avete sentito, non hanno affondato il coltello nella ferita. Ora vi faccio ascoltare la storia di Andrea Gallucci. Andrea Gallucci è un ex attivista del Movimento 5 Stelle, è un innamorato deluso, si è allontanato dal Movimento 5 Stelle 2 anni fa e ci racconta perché si sia allontanato dal Movimento 5 Stelle, ma spende anche delle ottime parole per Marcello De Vito, piangendo, lo sentirete, dice: io non ci posso credere perché con me è stata una bravissima persona, perché quando doveva divorziare 2 anni fa non aveva i soldi per essere difeso, per portare avanti la pratica e la pratica di divorzio, non aveva i soldi per portarla avanti, e Marcello De Vito ha curato la causa di divorzio gratuitamente. Sentite cosa ci ha raccontato. Andrea, tu sei stato un attivista del Movimento 5 Stelle, non lo sei tuttora?
Io lo sono stato dal 2013, quando mia mamma mi comprò il primo computer della mia vita, di Beppe Grillo, che girava un po' l'Italia, e mi appassionai di politica. Sinceramente prima non conoscevo neanche la differenza fra Presidente del Consiglio e Presidente della Repubblica, quindi, però mi appassionai talmente tanto che ecco, diventi tutto me stesso.
E quindi c'è
lo stata, sono stato.
Ecco, questa folgorazione per la politica, ma in particolare per il Movimento 5 Stelle. Quindi grazie al Movimento 5 Stelle che ti sei appassionato alla politica, perché prima eri totalmente disinteressato.
Sì, ero molto disinteressato, però ero anche cosciente che stavamo in una situazione, soprattutto qui a Roma, dove ecco, c'era troppa corruzione in tutti i settori. Ecco, quindi nel Movimento 5 Stelle ho visto uno spiraglio nuovo, un qualcosa di diverso, dove ecco, forse era qualcosa di su cui potersi difendere, insomma, sui soprusi che c'erano da parte di gente che insomma non era tanto corretta in politica.
Lo sei stato dal 2013 fino a quando?
Lo sono stato fino al 2017.
4 anni, non sono pochi, sei stato un attivista per 4 anni, poi perché hai lasciato?
Ho lasciato perché ecco, ho seguito un attimo un mio amico attivista, si chiama Andrea Dosatto, che parlava sempre di alcune cose che andavano contro il movimento e non sapevo se bloccarlo o se dargli retta. Ecco, ho deciso insomma di dargli retta perché poi ho visto i cambiamenti che ci sono stati con il Movimento 5 Stelle, soprattutto dopo la morte di Gian Roberto Casareggio.
Non ti piace cosa sta diventando il Movimento 5 Stelle? Perché è diverso dal Movimento 5 Stelle rispetto alla nascita, quindi alla prima parte del Movimento 5 Stelle, è cambiato?
Sì, io e molti attivisti ecco, siamo ancora legati al vecchio statuto. Ecco, è nato anche uno statuto 2009 dove io sinceramente non ho ancora deciso di aderire, perché sinceramente per me è stata una bella mazzata, insomma, questo cambiamento.
Ma cosa è cambiato? Facci capire, fai capire chi è all'ascolto e non conosce benissimo il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è nato per, come espressione della partecipazione civile, come espressione del cittadino che viene posto in primo piano, giusto?
Esatto, esatto. E adesso pare che, ecco, non è più come prima, è trasformato. Ora il Movimento 5 Stelle è diventato il blog delle stelle, che, ecco, io sinceramente nel 2007, per un'incomprensione, per aver capito male un messaggio da parte di una persona molto vicino a Beppe Grillo, avevo scritto un messaggio e da lì fu travagliata la... ho pensato, dico, ecco, mi ha scritto questa persona, mi ha scritto: Andrea, è sbagliato a mettersi a disposizione, quando poi io lo ero 24 ore su 24, chi mi conosce lo sa benissimo che ho 50.000 foto, sempre nelle manifestazioni, sempre di qua, sempre di là, quindi voglio dire, quindi avevo deciso di candidarmi a senatore, visto anche l'età, perché io ho 45 anni, quindi non potevo fare il parlamentare. Ho detto, forse avrà inteso questo, che forse mi dovevo candidare. Ma io ho fatto questa richiesta sulle 15.000 candidature, però sinceramente uno non volevo, non mi interessava personalmente, due non mi avevo mai preso, perché io sono andato a lavorare presto, io c'ho la terza media e... sono andato a lavorare a 14 anni, quindi non è che potevo andare a fare il senatore io. Ecco, poi ho buttato anche quei 50 euro per i carichi pendenti, e per la posta e tutto quanto, ma dopo fastidio, insomma, l'ha presa in giro, perché poi furono riconfermate tutte le persone che già stavano in precedenza del primo mandato, poi alcuni furono espulsi per il discorso dei soldi non rendicontati, no?
Sì, beh, tutto quel caso che è scoppiato e tutte quelle polemiche.
Esatto. E quando decisi di uscire al movimento, ecco, tutti gli attivisti, io ho 5.000 amicizie su Facebook, ho anche un gruppo, il mio gruppo si chiamava Libertà di Pensiero, Movimento 5 Stelle, poi è successo tutto il patatrac, ecco, ho cambiato il nome del gruppo in Liberiamo l'Italia, Cittadino e Vero Sovrano, che alla fine è sempre una speranza, no? per noi italiani. E tutte queste persone, ecco, quando poi a un certo punto ti allontani dal Movimento 5 Stelle, ti bloccano, ti insultano, è successo un po' di tutto, diciamo, ecco, ho sofferto molto per questa cosa.
Cioè, tu sei un ex attivista del Movimento 5 Stelle pentito, ma rifaresti quello che hai fatto, perché ci hai creduto?
Io sinceramente credo che ci sia un qualcosa di diverso, perché non si può andare avanti così. Perché a me, ecco, poi quando ho sentito dire che l'arresto di Marcello De Vito, cioè, ci sono rimasto male, perché, ecco, io levato l'amicizia a tutti quanti del Movimento 5 Stelle, compreso Marcello De Vito, tutti quanti, io l'amicizia perché non volevo distaccarmi lo sto movimento che non è più quello di prima. Però quando ho sentito questa notizia mi sono sentito, ecco, perché lui, come ripeto,
tu hai avuto una bella esperienza con lui.
Sì, mi ha aiutato nel 2017, quando ci ho avuto, ecco, io e la mia ex moglie abbiamo deciso di divorziare. Mi ha aiutato come avvocato, lui è venuto, mi ha dato la mano.
Perché tu, io ho letto un tuo messaggio sotto il post della sindaca che ha preso le distanze da Marcello De Vito e ha detto: sì, chi deve pagare, se deve pagare, pagherà Marcello De Vito, non c'è posto per i corrotti e per la corruzione. Sì. E hai scritto un post molto accorato e hai detto: non ci posso credere, perché lui mi ha difeso, cioè io mi sono affidata a lui, nessuno voleva difendermi, prendere a carico la causa di divorzio, perché io non avevo i soldi e lui l'ha fatto gratuitamente.
Sì, sarebbe costato 1.000 euro, qualsiasi avvocato avrebbe chiesto fra gli 800 e i 1.000 euro, lui non mi ha chiesto niente, è stato molto gentile, mi ha invitato a casa sua per la documentazione, è stato molto cordiale lui con sua moglie, tutto qua. Io, ecco, l'ho vista una bellissima persona. Poi prima frequentavo spesso il Campidoglio, c'è sempre quel rapporto di, no, fra attivisti, ecco, tutte cose che ormai, non lo so, sembra di essere passato.
Sono passati 2 anni da quando hai lasciato il Movimento 5 Stelle, però l'arresto di De Vito ti ha sconvolto parecchio, Andrea.
Sì, perché non me ne capacito di una cosa del genere, perché so che ci sono molte persone che tendono a fare la corruzione, cioè non so, io penso che o sia stato tratto in inganno, perché non, cioè io personalmente non ci voglio credere a una cosa del genere, sinceramente non me ne capacito. Perché una persona che ti aiuta gratuitamente e tutto, non penso che sia una persona del genere. Uno che fa il ladro, no? Tra virgolette, non ti chiede manco i 1.000, te ne chiede 3.000, me li darei un po' per volta, ma me ne dai 3.000, figuriamoci. Lui è una persona, cioè, no.
Ma il Movimento 5 Stelle, secondo te, tu ci hai creduto tanto, sei stato un attivista in prima linea per tanti anni, è destinato a morire secondo te se non tornerà il Movimento 5 Stelle di prima?
Assolutamente sì, se non si fa un passo indietro in qualche maniera con la logica che con quello che sta facendo adesso Luigi Di Maio e compagnia bella non si va da nessuna parte, perché cioè, si stanno imponendo certe cose anche sulla questione lì della famiglia, no? Non, se non andate lì in quella della famiglia verrete espulsi, cioè, ma che stiamo scherzando, cioè, ognuno deve avere la propria libertà. Non è che, cioè, il Movimento 5 Stelle è nato per altre cose, cioè io penso questo, o non è mai esistito il Movimento 5 Stelle, se è nato il Movimento 5 Stelle per diventare ciò che è diventato, non è mai esistito a questo punto, oppure se lo era, quando c'era già Roberto Capreggio, che c'erano questi altri valori, era diversa la cosa, ma così non...
Si è snaturato tanto, secondo te?
Ma sì, ma molti stanno storcendo il naso, anche quelli che mi hanno bloccato, che mi hanno levato l'amicizia e tutto quanto, si stanno un attimo rivedendo, perché hanno visto il cambiamento. Cioè io quando c'è stata quella cosa lì della candidatura, la prima cosa che ho fatto poi fu di iscrivermi dal blog dal nuovo statuto, ho mandato raccomandata all'uscita di ritorno e poi dopo ho deciso anche di levarmi proprio completamente dal Movimento 5 Stelle. Sono andato nella piattaforma di Beppe Grillo e mi sono disiscritto. Per stare libero, perché ecco, quando uno poi dopo non sta più nel movimento come attivista è libero, io ecco nel Movimento 5 Stelle ero quasi mi toccava,
certo,
quasi mi toccava il Movimento 5 Stelle, invece così sono libero, se qualcuno sbaglia posso rimarciare il rito, non ce lo vedo, ma se ha sbagliato è bene
che paghi
nella logica, però il Movimento 5 Stelle non è che devi dire è giusto che faccio anche un passo indietro anche su altre cose, perché ecco, ha preso una piega che non
doveva prendere. Andrea, io ti ringrazio per la tua testimonianza, ti auguro il meglio, grazie Andrea, buon pomeriggio e buona giornata.
Grazie.
La questione sullo stadio della Roma quindi diventa sempre più complesso, sempre più ingarbugliato. L'indagine della Procura proprio sullo stadio della Roma va avanti e pensiamo che non si fermerà qui, soprattutto non si fermeranno qui i dettagli che cercheremo di ricostruire così come fatti anche nei prossimi giorni, perché sicuramente avrà un eco non indifferente questo arresto di oggi. Ricordiamo che non è stato l'unico arresto quello di Marcello De Vito, ma altre 3 persone sono finite in manette: l'avvocato Camillo Mezzacapo, l'architetto Fortunato Pititto e Gianluca Bardelli. Indagati anche Giuseppe Statuto e i fratelli Pierluigi e Claudio Toti. Noi ci fermiamo qualche secondo, restate lì perché parliamo di altre notizie di Roma, ma non soltanto, e poi andiamo anche a Terni, tra pochissimo.
Radio Cusano Campus, la radio dell'Università Niccolò Cusano. Cultura in FM. Roma e le altre. La protesta, le domande dei cittadini, le risposte e i problemi della città.
Padre eterno che un giorno beato se stava a Fanapennica.
tutte le notizie su Roma, ma non solo, su affariitaliani.it con il nostro Federico Bosi. Ciao Federico, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Ciao Emanuele, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Quali sono le altre notizie su Roma, visto che tutta la prima parte è stata dedicata, praticamente tutta la puntata, allo scossone, alla bufera giudiziaria che riguarda il Movimento 5 Stelle e l'arresto del presidente dell'Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. Raccontaci.
Sì. Allora, parlando di altro, purtroppo non ce l'ha fatta Umberto Ranieri, che è il pittore che è stato preso a pugni domenica notte in Largo Breneste.
Eh sì, eravamo tutti col fiato sospeso, perché poi ancora non si sa nulla. Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere, ma ancora non si sa chi gli abbia dato quel pugno, perché tutte le motivazioni. Quindi non ce l'ha fatta.
No, è morto questa mattina. È stato, insomma, veramente dura per lui, perché ha subito un intervento alla testa nei giorni scorsi, ma non è comunque servito.
E dal punto di vista delle indagini ancora non si sa nulla, no?
Ancora nulla. Proseguono le indagini e caccia agli aggressori. La dinamica dell'evento è stato che praticamente chi ha visto la scena, questi ragazzi che gli giravano intorno, un gruppo composto da uomini e donne, a un certo punto uno gli ha sferrato un pugno in volto, è caduto per terra e ha sbattuto la nuca. Da qui tutto.
E da qui è stata la causa della sua morte. Veramente, veramente una tragedia. E ancora Federico, su affariitaliani.it.
Sì, bancarotta, ex presidente della Confcommercio Lazio, Panbianchi, condannato a 11 anni.
Quindi?
Lui
raccontaci.
E il suo socio Mazzieri, ecco. 11 anni e 3 mesi a lui, 13 anni e 3 al suo socio.
Bene.
Il tutto per una bancarotta legata al fallimento pilotato di società aggravate da debiti.
Ci dai sempre delle belle notizie. Portatore sano di ottime notizie, Federico Bosi.
Esatto.
Vediamo se ti riprendi, vediamo come concludi la nostra chiacchierata.
Non è che ci riprendiamo molto,
ecco.
Perché a 21 anni deve scontarne 12 di carcere.
E perché?
Sfermata una borseggiatrice rom seriale.
Hai capito? E quindi quanti anni dovrà, ricordaci, ridicelo un po'?
Allora, lei ne ha 21 e ne deve già fare 12 di carcere.
Hai
da
capito.
Quando ne aveva 13, che le metro erano, i borseggi in metro erano il suo forte.
Hai capito. Vediamo se li farà tutti, se li passerà tutti questi anni in prigione. Staremo a vedere. Grazie Federico Bosi di affariitaliani.it. Buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie per tanto.
Gli ultimi minuti di Cosa succede in città li dedichiamo a Terni. Andiamo quindi nel territorio umbro, tutte le ultime notizie con il nostro Simone Francioli, giornalista di Umbria On. Ciao Simone, buon pomeriggio, ben ritrovato.
Buon pomeriggio Emanuela, ciao.
Cosa è successo oggi a Terni?
Partirei dal calcio ancora, purtroppo per noi, perché la città, oltre alle varie preoccupazioni per questioni ambientali, lavorative e via scorrendo, temi però già abbastanza caldi e trattati da settimane, la notizia che negli ultimi giorni ha scosso un po' più che altro la parte calcistica della città, ma anche di chi segue, insomma, anche in maniera meno continuativa la squadra, è la cessione della Ternana Calcio. Perché domenica, ecco, c'è stato un fatto spiacevole purtroppo che ha condotto il neo presidente, perché la carica l'aveva presa da poche settimane, Stefano Bandecchi, ad annunciare la volontà di abbandonare non solo la Ternana Calcio ma il calcio in generale. Ecco, stamattina c'è stata una conferenza con la partecipazione dell'avvocato Proietti, di Paolo Tagliavente e di Gianluca Fabi, dove in sostanza è stato comunicato proprio con una lettura di una nota di Bandecchi che purtroppo in questi mesi sono accadute delle cose che lo hanno portato a...
Si è un po' disamorato.
A fare un passo indietro, sì, perché purtroppo
sì.
Questi continui confronti con i tifosi, determinati atteggiamenti di qualcuno, pochi fortunatamente, hanno, come dire, fatto scattare questa decisione che adesso ovviamente mette in
agitazione, certo.
Esatto, perché c'è, è inutile nasconderlo, c'è anche il rischio che la Ternana a questo punto possa anche ripartire da una serie non professionistica, qualora non si presentasse qualcuno disposto a subentrare a Bandecchi, quindi c'è un po' di, come dire, agitazione.
Eh sì,
come
poi
detto.
Abbiamo imparato in questi anni con la Ternana, con il nostro editore, nonché il presidente, neo presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, e abbiamo conosciuto una tifoseria particolarmente focosa, particolarmente appassionata. Sappiamo anche a Roma come sono i tifosi della Roma e della Lazio, però anche Terni non ha nulla da invidiare ai tifosi della capitale.
Sì,
Hai capito?
Penso che in ogni città comunque ci siano tifosi più o meno caldi, tra virgolette, più tranquilli. E Bandecchi, essendo anche un personaggio sanguigno, no? Lo ha dimostrato in più circostanze, ha deciso, ecco, di darci un taglio ed evitare magari anche situazioni più spiacevoli. Questo ovviamente comporta una serie di situazioni a scalare che adesso, ecco, nelle prossime settimane cercheremo di spiegare e raccontare.
Tutti i fatti, e poi si entrerà poi nel dettaglio, e così mi dai l'occasione per dare l'appuntamento con Sport Academy, che va in onda proprio subito dopo di noi, sempre qui a Radio Cusano Campus, Sport Academy con il nostro Ronald Giammò e il nostro Max Cannalini. Naturalmente entreranno nel dettaglio di quello che sta accadendo in casa ternana. Ancora Umbria On, cosa è accaduto a Terni oltre al calcio, che occupa un bel posto nella città?
Ospedale di Terni, cambio argomento,
sì.
Perché stamattina c'è stata un'altra conferenza stampa legata all'ospedale di Terni e ai miglioramenti esposti dal direttore generale Maurizio Dalmaso. Ma la cosa più curiosa, diciamo simpatica, che è stata messa in evidenza è un dato statistico, vale a dire che per il 75% dei cittadini o comunque di chi ha avuto a che fare con l'ospedale di Terni è arrivato il voto positivo, comunque soddisfacente, in merito al servizio che offre l'ospedale di Terni. Ricordiamo che a breve cambierà il direttore generale, non solo a Terni ma di tutte le aziende e le sanitarie, le USL della regione. Quindi è stato fatto il punto della situazione, sono stati spiegati vari miglioramenti in questo triennio sotto Dalmaso, e nelle prossime settimane ci sarà anche un cambio molto rilevante proprio per il Santa Maria di Terni. Quindi possiamo dire che in questo momento in città c'è aria di cambiamento, non solo per la Ternana ma anche per la sanità e altre questioni, insomma.
Che momento che sta attraversando Terni in vari settori, forse più importanti, anzi togliamo il forse, più importanti del calcio. Come concludiamo, Simone?
Concludiamo con l'AST, altro tema.
Ne parliamo spesso insieme, bravissimo.
Perché cosa è successo? Che ci sono dei contrasti, tanto per cambiare, aggiungerei io, tra la direzione aziendale e le rappresentanze sindacali. Perché in sostanza nelle ultime settimane si sono verificati una serie di episodi, anche infortuni, fortunatamente non gravi, e le RSU hanno fatto uscire una nota dura nei confronti della direzione aziendale, dicendo insomma che la situazione all'interno dell'azienda per i lavoratori non è proprio ottimale. Pronta ed immediata la replica dell'ASP, che ha specificato che ha richiamato un po' all'ordine, direi, spiegando che loro comunque sono sempre a disposizione dei sindacati, di chi vuole chiarimenti, però non vuole, come sta accadendo magari in questo periodo, inasprire il confronto anche attraverso la stampa, perché è chiaro che questo è un gioco molto di comunicazione. Quindi ecco, in questa fase nel quale, ricordiamo, si sta discutendo anche attraverso il MIT ovviamente del piano industriale, del futuro di AST, dei posti di lavoro e di come rilanciare, no? In un certo qual senso l'azienda, entra anche questo aspetto, questo bisticcio in atto tra l'AST e i sindacati. Anche questa storia purtroppo va avanti da diversi mesi e temo che ancora se ne parlerà a lungo.
E tu ci racconterai, ci darai notizie e aggiornamenti. Grazie Simone Francioli, giornalista di Umbria On, grazie di essere stato con noi e buon pomeriggio e buon lavoro.
Grazie a te, altrettanto, grazie.
Beh, il tempo a nostra disposizione termina qui. Grazie di essere stati con noi, grazie per la vostra attenzione. Non cambiate frequenza, mi raccomando, dopo di noi Sport Academy, lo sport come non l'avete mai sentito, come non l'avete mai affrontato. Grazie a Luigi Gabriele in cabina di regia, una buonissima serata. Noi ci sentiamo domani, puntuale alle 17, dimenticavo di darmi l'appuntamento per domani. Una buonissima serata da parte di Emanuela Valente. Ciao a tutti, fate i bravi, ciao!
Arrivederci. baci Roma, goodbye, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò.